Ciao Yuri, ci senti?
Sì, ciao voi a tutti gli ascoltatori.
E noi ti volevamo chiedere un po' aggiornamenti, se ci puoi raccontare quello che sta succedendo tra Azerbaigian e Armenia, un conflitto che dura da molti anni ma che ha avuto delle nuove fiammate proprio nelle ultime settimane.
Sì, a partire dal 12, dalla notte del 12 settembre sono ripresi degli scontri abbastanza significativi di artiglieria, non tanto nella zona del Nagorno-Karabakh, che sarebbe questa regione contesa tra Azerbaigian e Armenia dal 1992, in cui ci fu una guerra che durò più di 18 mesi tra i due paesi, ma al confine tra i due paesi, e questo diciamo è una novità nella, diciamo, in questo scontro, e che apre molte domande su quali siano le reali motivazioni che muovono i due paesi del Caucaso. Gli scontri sono abbastanza significativi, al punto tale che negli scontri, diciamo, poi diplomatici che sono seguiti, diciamo, a questi scontri militari, si è parlato addirittura da parte azera di bombardare, persino di bombardare le città o anche la centrale nucleare in Armenia, che sarebbe sicuramente un disastro di proporzioni ineguali, e dall'altra parte, da parte armena, di colpire i pozzi petroliferi, che rappresentano comunque la risorsa fondamentale dell'Azerbaigian.
E un'altra domanda che mi viene in mente è: com'è la situazione a livello di scacchiere internazionale e di alleanze dei due paesi?
Sì, i due paesi sono entrambi paesi ex URSS, ma l'Azerbaigian è un paese turcofono, sia di cultura che dal punto di vista, anche se è rimasto per oltre 70 anni all'interno dell'Unione Sovietica, ma per lingua e per cultura è turcofono, musulmano, e per cui ha stretti legami di alleanza politica con la Turchia, mentre già dai tempi dello scontro sul Nagorno-Karabakh la Russia si era schierata a fianco dell'Armenia. Questo apre una situazione estremamente complessa, perché dopo un periodo in cui tra Putin ed Erdogan si era creato una sorta di asse, soprattutto per quanto riguardava la situazione in Siria, ora sia per come sta evolvendo la situazione in Libia, e qua e soprattutto qui nella situazione tra Armenia e Azerbaigian, rischia, diciamo, di interrompersi, diciamo, questa sorta di santa alleanza tra due grandi paesi, chiamiamoli così, reazionari nella zona orientale. Questo sicuramente non è interesse della Russia in questo momento avere dei problemi in quell'area, anche perché con l'apertura di Turkish Stream vende moltissimo gas alla Turchia, e attraverso la Turchia cercherà di venderlo in tutta la zona balcanica. Nello stesso tempo la Russia dovrà affrontare da qui a poco il passaggio delle elezioni presidenziali in Bielorussia, in cui c'è il rischio fondamentale che un altro suo alleato fondamentale, cioè Alexander Lukashenko, possa essere rovesciato da dei moti di piazza. Per cui in questo momento lo status quo sarebbe la cosa più interessante e positiva per la Russia, che non ha nessun interesse a che la situazione si fagociti oppure cresca la tensione nel Caucaso.
Ma ti vorrei anche chiedere un po' se ci puoi fare un attimo di contestualizzazione storica dello scontro tra questi due paesi, e se è giusto, se ci sono altri motivi nel riaccendersi di queste settimane, se c'è l'aspetto, appunto, dell'energia, dei gas, eccetera, se è un fattore centrale o se c'è anche altro, soprattutto altro.
Sì, dal punto di vista storico, insomma, per metterla in due parole, c'è questa regione che è a cavallo, che storicamente sarebbe da considerare a zero, che nel momento, negli anni della disunione sovietica, diciamo, nel crollo dell'Unione Sovietica, divenne oggetto di contesa. La popolazione del Nagorno-Karabakh tendeva a voler unificarsi, diciamo, con l'Armenia, però all'interno degli equilibri che si erano creati all'interno dell'Unione Sovietica faceva parte della Repubblica dell'Azerbaigian, un po' come la situazione, tanto se si può fare un punto di riferimento, come la situazione della Crimea, che a un certo punto era stata spostata e data all'Ucraina, ma che era stragrande maggioranza etnicamente russa. Uno dei tanti, delle tante problematiche, appunto, che si era aperto nel momento in cui l'Unione Sovietica era crollata, e questo aprì un contenzioso importante. Ci furono decine di migliaia di morti nella guerra che si sviluppò tra il 1992 e il 1994. Oggi sicuramente c'è un aspetto che riguarda la questione energetica, nel senso che Baku è una grande produttrice di petrolio, ma anche di gas, e in questo momento c'è la possibilità che possa iniziare a vendere molto bene in Europa e anche in Italia, e naturalmente questo accrescerebbe, diciamo, la forza anche non solo economica ma anche politica del paese. Questo sicuramente è qualcosa che temono a Yerevan, la capitale dell'Armenia. Questo può essere un motivo per cui, senza, io non posso affermare con certezza che nessuno di due abbia, chi possa aver acceso, diciamo, la fiamma dello scontro che si è aperto dallo sviluppo, però, diciamo, esiste il dubbio che lo Stato Maggiore armeno, molto preoccupato da questa situazione, possa aver aperto lo scontro. Nello stesso tempo bisogna rilevare che c'è un'ascesa fortissima di un nazionalismo reazionario a Baku, che ha prodotto, per esempio, una grandissima manifestazione spontanea, che ha cercato di dare persino l'assalto al Parlamento, e che chiedeva e insisteva basta con la quarantena e sì alla guerra, e ha smosso strati impoveriti dalla crisi del coronavirus, perché di fatto il piccolo business, il piccolo commercio su cui vive una parte della città Baku, perché teniamo presente che quando parliamo di Azerbaigian parliamo essenzialmente di Baku, stiamo parlando di oltre 3 milioni di persone in uno stato che non arriva a 5 milioni, ecco, tanto per avere dei punti di riferimento, e sicuramente gli strati, diciamo della piccola borghesia impoverita, è quella che sta spingendo di più, diciamo, per una soluzione militare, per uno scontro. Ed è un movimento che non è controllato da nessuna forza politica ed è temuto dal regime di Aliyev, per cui è una situazione estremamente particolare, che potrebbe avere sicuramente delle evoluzioni difficilmente comprensibili se leggiamo attraverso la chiave della razionalità politica.
E non so se tu vuoi aggiungere altro.
No, io penso che bisognerà osservare attentamente quello che avverrà nella zona, tenendo sempre presente che lo scacchiere è molto ampio e che le variabili possono essere molte. Tra l'altro, ecco, un elemento che può essere aggiunto, e che io non sono riuscito a inserire nei miei articoli, è il ruolo che all'interno di questo scontro può avere l'Iran. L'Iran, se inserita, come possibile mediatore tra Turchia e Russia all'interno di questo scontro. Abbiamo presente che in tutta la vicenda siriana il punto di incontro che era stato raggiunto includeva anche le forze filo-iraniane che partecipavano alla guerra civile in Siria, per cui l'elemento iraniano sicuramente dovrà essere tenuto conto nel proseguo dello sviluppo della crisi.
Sì, sono d'accordo, anch'io credo che quello che si muoverà anche all'infuori dei due paesi, alle alleanze eccetera, sia un po' la cosa da seguire, una delle cose più interessanti. Grazie mille Yuri per la disponibilità e per l'approfondimento.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori.
Ciao, buona giornata, grazie ancora.
Grazie, ciao.